abbiamo voluto allargare. E dentro a questo ragionamento c'è una visione legata non tanto alla lettura museale, non lo dico certo con disprezzo nei confronti delle straordinarie spese, ma proprio l'idea invece di una miniera dalla quale continuare ad attingere cose. Quindi non solo io ho modo di vedere quello che è stato, ma posso attingere ancora tante cose per il futuro. E quindi ecco, io credo se vogliamo provare a cercare questo senso che c'è stato, quel senso io ritengo che possa essere trovato, per esempio, in un mondo agricolo che oggi non è costretto a rincorrere l'oscillazione del prezzo del grano, tornando a queste zone, tornando, che so, alla Val d'Orcia, perché questo è un pezzo d'agricoltura oggi, eh? Quindi ci sono state grandi forzature in questi decenni, anche rispetto alle pratiche agricole, rispetto alla tipologia di azienda agricola, ma il senso oggi rischia di diventare quello, cioè io produco e rincorro il prezzo del grano, per cui qualche volta ce la faccio, qualche volta, visto che adesso più o meno siamo al prezzo del grano di 25 anni fa, perché questo con l'oscillazione di carattere internazionale è dato, viviamo in una fase, in un'epoca in cui un chilo di carote costa meno di un SMS, quindi tanto per dare ancora una volta senso e valore alle cose, ecco, il senso rischia di essere quello se non facciamo un'operazione di carattere diverso. Io dico questo perché mi piacerebbe che dentro a questa discussione ci fosse anche un ruolo un pochino più da protagonista del mondo agricolo, che vedo molto concentrato su quel senso e quindi la rincorsa del prezzo, e non perché il prezzo non abbia, diciamo, la sua validità, ce l'ha straordinaria, perché se il prezzo non remunera lo sforzo e il costo, l'agricoltura muore ovviamente. Però ecco, penso che ci sia da fare un'operazione più grande di riconoscibilità e anche di riconoscenza nei confronti del lavoro agricolo, perché si vince sul prezzo se si riesce a far comprendere cosa c'è dietro il prodotto agricolo, altrimenti io credo che quel senso è disperso, forse definitivamente. Scusate la premessa lunga, però a me è servita anche per spiegare un po' le ragioni che mi hanno spinto poi a fare questo piccolo, sì, sicuramente nei confronti del grande lavoro che voi tutti state facendo, contributo. Ecco, perché come vi dicevo, questo testo che è stato depositato un anno fa, perché è stato depositato ufficialmente con tutte le firme, i perfezionamenti e l'iter necessario nel novembre del 2011, perché continuo a vedere un grande legame fra altre partite che si stanno giocando sull'agricoltura. Aggiungo solo due temi, quello delle pratiche agricole. Allora, io ho iniziato a lavorare su questo approfondimento negli anni in cui ero assessore all'agricoltura, quando si cominciava a costituire un lavoro molto consistente a livello comunitario sui mutamenti climatici, imputando all'agricoltura un pezzo della responsabilità, che fa un po' sorridere rispetto, diciamo, alle emissioni in atmosfera, però c'è un pezzo di responsabilità che viene imputato all'agricoltura. E in effetti noi sappiamo che l'agricoltura concorre alle emissioni, diciamo, in atmosfera di CO2, eccetera, anche perché ha disperso alcune pratiche agricole. Quindi non solo per l'utilizzo dei macchinari, ma per il livello di grande meccanizzazione e di dimensione aziendale. Per, diciamo, l'agricoltura intensiva assolutamente cresciuta soprattutto in alcune aree. Quindi recuperare la memoria, riflettere su alcune pratiche agricole, ancora una volta svincolando solo dalla visione di mercato e non perché il mercato non vada guardato, ci può aiutare anche a diminuire le emissioni in atmosfera. E ve ne faccio un altro di esempio per essere più chiaro. Chi un po' conosce queste nostre terre sa benissimo che non c'era podere senza il fontone, eh? Quindi l'accumulo di acqua. Io ricordo che sempre nella mia esperienza di assessore abbiamo fatto un censimento dei cosiddetti laghetti e piccoli invasi agricoli che erano stati abbandonati. Ce n'erano circa 12.000 in Toscana, abbandonati. Oggi, alla luce della fase che stiamo vivendo, dopo due o tre siccità, e quindi da anni, e quindi richiesta test di risorse per le calamità, eccetera, si sta cercando di recuperare il reticolo dei laghetti collinari, quindi dei fontoni, di quelle esperienze, prassi agricole, buone prassi agricole che sono state disperse. E quindi ancora una volta operazione di giustizia, come dice Pietro, ma anche visione del futuro e della contemporaneità. Allora, concludo per dire questo, il testo è un testo molto semplice, nella relazione che insomma, abbiamo visto, ci siamo scambiati Pietro per email un paio di volte, abbiamo cercato di recuperare il senso di questo ragionamento. La proposta di legge è di 3 articoli, quindi è una proposta di legge molto semplice, che nell'articolo 1 appunto afferma il principio e quindi chiede il riconoscimento di questa giornata nazionale l'11 novembre. L'articolo 2 ipotizza e stabilisce che cosa si fa in questa giornata, quindi una serie di iniziative che aiutano ad approfondire, a trasmettere la memoria, il coinvolgimento delle scuole, degli istituti culturali e quant'altro. E l'articolo 3 propone la costituzione di una rete italiana della memoria della civiltà contadina. Una rete composta da centri di documentazione, di ricerca, di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e delle associazioni, delle fondazioni, degli enti e degli istituti pubblici e privati. Quindi in qualche modo si cerca di fare un'operazione di incontro fra le tante esperienze che sappiamo essere straordinarie, in parte legate alle esperienze pubbliche, assessorati, associazioni, comuni, province, eccetera, eccetera, ma in parte anche esperienze che sono state messe in piedi da soggetti privati, da piccole associazioni private, da appassionati e quant'altro, che comunque hanno raccolto memoria e che in qualche caso hanno aperto anche piccole realtà. E noi proponevamo che questa rete fosse coordinata congiuntamente dal Ministro delle politiche agricole e dal ministro dal Ministero delle Istruzioni e delle Attività Culturali, assieme alla conferenza permanente Stato-Regione per mantenere questo grande, diciamo, livello di carattere nazionale. A che punto è? È un testo, probabilmente in un cassetto della Commissione Cultura, che immagino in questa legislatura non avrà nessuna possibilità di essere preso in considerazione, per le ragioni che tutti voi conoscete, che quindi non riprendo per brevità, per quelle ragioni che un anno fa mi hanno trattenuto a votare in una settimana che poi è diventata, diciamo, un po' la svolta avvenuta in questo paese. Però guardate, io credo anche che alla fine non sia fondamentale che la legge venga approvata, che non venga approvata, eccetera, a parte il fatto che poi insomma, qualcuno, se non io, qualcuno la ripresenterà sicuramente nella prossima legislatura. Ci sono sicuramente, la ripresenterò io. Perché spesso le reti nascono anche senza leggi e anche il fatto che se ne cominci a parlare, che il testo si conosca, che in giro si comincino a costruire un po' di convegni, a mio parere contribuisce ad andare in questa situazione. Prima appunto mi sono state riassunte un po' le chiacchierate di ieri, anche le grandi difficoltà che vive questo tipo di realtà museale, ma non soltanto questo tipo di realtà che vive la cultura, che vive l'istruzione, che vive la ricerca in questo momento in Italia. Ecco, noi possiamo avere due possibilità. Una è quella di prendere atto che, vabbè, siamo in questa situazione, ci sono i tagli e quindi facciamo festa. L'altra è quella di cercare altre strade e quindi anche con la consapevolezza che le risorse sono poche, però concentrare moltissimo il lavoro sulla costruzione di reti. Perché io credo che questo tipo di lavoro possa essere fatto anche con poche risorse, però quando c'è la passione e la volontà queste cose si fanno anche con poche risorse. Ecco, io, e qui concludo davvero, sono molto ottimista. Sì, appunto. Sono molto ottimista per un paio di ragioni, perché insomma, noi siamo davvero, a mio parere, non solo in Italia, non solo in Europa, a un cambio epocale dell'economia, delle relazioni, dell'atteggiamento dei cittadini nei confronti del consumo e quant'altro. Insomma, sempre in questa esperienza straordinaria che ho avuto modo di fare, di assessore, di persona che collabora, che ha relazioni con Vandana Shiva, con questo mondo di Terra Madre, eccetera. Beh, ho avuto modo di conoscere persone come Alice Water, non so chi di voi la conosce, appunto, questa straordinaria cuoca, perché questa è ristoratrice, che negli Stati Uniti a un certo punto, credo in California, ha deciso di fare una scelta. Ha deciso che nel suo ristorante, poi è diventato una catena, insomma, non è che c'ha solo un ristorante, lei elabora cibi che provengono solo dai contadini locali. Quindi stagionalità, quindi prodotti limitati, quindi quello che c'è oggi nel menù non ci sarà la settimana prossima, è diventata una sorta di guru. Però è un processo che si è messo in moto e queste cose si stanno facendo. Oppure ancora penso, io intanto mi diverto anche a fare un po' di ricerche in rete, ma non soltanto, penso ad alcune esperienze interessanti che stanno nascendo e sono veramente elementi anche di riflessione dei gruppi di acquisto della terra. Allora, questi gruppi di acquisto della terra, nati credo in Puglia come prime esperienze, ma che si stanno un po' diffondendo, a forza di cercare, ho trovato un'azienda anche qui in Toscana, prima o poi vado a trovarli, che trasformano questa visione dell'investimento in azioni, in borsa, nella scelta per esempio di investire sulla terra, in fazzoletti di terra, di possibili investitori che accompagnano e seguono chi lavora in azienda e quindi quella parte invece di proprietari, quelli che detengono alcune quote, che lavorano in azienda, che seguono l'attività agricola, per cui adottano una parte diciamo dei capi che ci sono nell'allevamento, piuttosto che un'arnia, piuttosto che qualcosa ci dicono. E ci dicono qualcosa anche i primi dati che da un anno e mezzo ci sono di inversione su una tendenza che da anni era drammatica in Italia, di ritorno dei giovani alla terra. Tutto ciò è ineluttabile? Io penso di sì, penso di sì. E penso che non sia solo un ripiego perché l'industria sta, diciamo, attraversando la fase che sta attraversando, ma perché presumibilmente, insomma, il mondo è grande, l'Italia non farà per tutta la vita l'automobile. E forse, insomma, lo dico sommessamente, è forse anche bene che non faccia solo le automobili, visto le grandi risorse che ha. Però io trovo in questo davvero le condizioni di un grande mutamento epocale che può produrre anche effetti molto positivi, in parte anche sull'economia, perché ridare valore alla terra e all'agricoltura significa ridare valore al cibo, significa modificare atteggiamenti, consumi, ma in parte io credo che può produrre effetti positivi anche sulle relazioni umane, perché insomma, forse dopo alcuni decenni in cui bisognava spiegare ai bambini che le uova non erano un prodotto industriale e così via, si può aprire, diciamo, una fase di nuove speranze anche per il nostro paese. Io credo quindi che investendo su questo tipo di lavoro sia possibile lavorare per una modernità diversa e qualitativamente molto più rilevante di quella che abbiamo conosciuto in questi ultimi anni. Vi ringrazio.
Io mentre parlava Susanna Cenni pensavo che dovremmo fare cose insieme più spesso perché diciamo lei ci porta un resto del mondo, no? Per esempio nell'anno dei mezzadri noi abbiamo avuto grandi difficoltà a lavorare con le associazioni dei contadini che spesso sono prese da problemi analoghi ai nostri che non hanno soldi E invece sarebbe naturale, insomma, in qualche modo anche misurare i nostri confini è importante perché loro magari hanno interessi più pragmatici, a primo colpo d'occhio potrebbero dire ma che ci importa, le vostre sono cose culturali. Invece, ecco, per esempio, l'avvio che aveva fatto Gianfranco Molteni di ricerca sulla nuova agricoltura, sulla presenza dei migranti nell'agricoltura, fare un incontro dell'11 novembre con le associazioni dei contadini. L'anno scorso quello di Sant'Arcangelo è stato curioso, ecco io ne ho scritto sulla nostra rivista perché è stata una lite cosmica tra tutti i soggetti che abbiamo messo in scena, credo che tu ne avrai una certa esperienza e alla fine diciamo un'antropologa contadinista radicale legata a questo filone di Pérez Victoria e un nuovo imprenditore rurale si sono proprio litigati sul fatto che appunto lui faceva l'imprenditore non per salvare la terra, ma per dare da mangiare ai suoi figli. Quindi, e c'era in mezzo una gamma, no, che andava tra... C'era un ex architetto che è diventato contadino con un'idea proprio radicale del mondo contadino, e poi c'erano le associazioni di sinistra che erano più moderate, però molto affezionate all'idea dell'imprenditorialità rurale, quindi delle macchine. Quindi per noi è stata anche una, come dire, uno scenario antropologico di varietà piuttosto complesso. E forse anche di questo ti chiederei un attimo, però ecco, se ti va di programmare qualche cosa insieme, perché
Certo.
delle cose della rete, per esempio, noi abbiamo avuto dopo l'anno dei mezzadri, io ho avuto una chiamata a Vicenza, dove c'è una biblioteca specializzata in agricoltura che si chiama La Vigna, e dove c'è una rete di studiosi dell'agricoltura, però anche di rete delle ville venete. E poi di recente Paolo De Simone è stato a Macerata e anche nel nostro incontro finale noi avevamo l'Umbria, avevamo le Marche, la Toscana, l'Emilia, che erano state già negli anni Ottanta il terreno di dialogo sulla prima fase della ricerca sulle culture contadine. Quindi in qualche modo queste reti possono nascere, ma il rischio è che senza che tu ci dia anche una mano ad entrare nel mondo dei produttori, e dei settori più pensanti dei produttori, perché poi effettivamente se, come dire, i produttori hanno anche il problema di produrre reddito, se no non lo sarebbero, rischiamo di fare come negli anni 70-80, che era un movimento intellettuale che non si misurava, ecco, con i problemi. Quindi questo ti chiederei anche nella programmazione della tua vita
Volentieri.
futura, se c'hai un po' di tempo per iniziative di questo genere.
Aggiungo solo questo però, che la CIA Toscana, che comunque in Toscana è una delle più grosse, mentre nel resto d'Italia è un po' meno rappresentativa, che ogni anno fa una sorta di festa dei propri pensionati, mi ha chiesto alcuni mesi fa proprio di partecipare a un loro convegno per presentare questa proposta di legge. Quindi, qualcuno un pochino di sensibilità, certo bisogna lavorarci perché non resti uno spot occasionale, però così come penso che alcune sinergie interessanti potrebbero esserci fra la vostra organizzazione e il Centro Studi di Slow Food che su questi temi lavora, insomma possibili intrecci ce ne sono e qualche volta insomma si può riuscire anche con poche risorse a fare qualcosa di importante.
Sì, forse anche noi dovremmo inventarci qualche cosa di più, per esempio, visto che c'è Paolo De Simonis, che è il nostro creativo, non so, che da un anno all'altro noi abbiamo un testimone fisico che passiamo da un posto all'altro, che dialoghiamo anche su questo terreno con i Granai della Memoria, perché i Granai della Memoria hanno un antropologo che è Grimaldi, che lavora con Petrini. Ma devo dire che per noi tutto il sistema Petrini Terra Madre è un sistema fortemente centripeto, non è un sistema che consente dei dialoghi plurali. Cioè, loro sono una gigantesca, straordinaria, ammirevole macchina che però non è che ti viene a dare una mano, no? Che concentra tutto verso di sé. E anche un po' Petrini è così. Per esempio, i nostri dialoghi con i settori dell'ARCI che si occupa di queste cose, non ci sono intellettuali come Petrini, no? Se troviamo il buon gustaio, quindi il discorso finisce lì, finisce a tavola, insomma. Cioè, perché in effetti abbiamo provato a favorire delle sinergie. Diciamo che con la CIA Toscana abbiamo forse trovato un difficile momento per l'anno dei mezzadri. Però ecco, questo discorso delle reti, diciamo, deve diventare più sistematico. Ecco, per comunità più larghe, l'11 novembre sia una pratica in qualche modo di costruzione di memoria, magari entri nelle scuole e poi ci sarà la legge, questo è giusto. Però mi pare che forse anche che la legge possa esserci, no? È
Certo.
un'occasione di rilievo. Avete da fare qualche domanda o passiamo alla fase successiva?
C'è poco tempo
Ah, va
purtroppo.
bene.
Ecco.
Ecco, allora tu dacci delle istruzioni
Sì,
su come ci
l'ultimo
dobbiamo
trasferimento
comportare adesso.
in termini di San Martino di trasferimento, ci trasferiamo verso segni di trasferimento, che sono due appunto. I primi saranno introdotti da Vincenzo Padiglione che fanno capo a delle installazioni, che appunto vi sarà detto. Il secondo appuntamento è con una reinterpretazione del carro del trasloco, dove ci saranno anche letture da parte dei musei, improvvisazioni, creazioni poetiche. Quindi è un trasferimento e una traduzione. Tra l'altro ho visto che l'acronimo Gruppo di Acquisto della Terra viene a coincidere casualmente. praticamente un giornale agrario toscano, la rivista principe, diciamo, dei giorgoni. Ci trasferiamo anche nel tempo.
Ecco, mangiamo anche qui stesso, per cui tutto succederà qui dentro, e non ci possiamo perdere.